आज मोदी
नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर्स इन द वर्ल्ड।
मोदी हैज अवेकेंड हिंदुइज्म।
इंडिया वाज ऑलवेज अ हिंदू स्टेट एंड विल ऑलवेज बी।
मेले टॉर्चा।
Da oggi fino a inizio giugno si compie un enorme esercizio di democrazia. Quasi 1 miliardo di persone, scaglionate in 6 settimane, andranno alle urne per decidere i rappresentanti del proprio paese, l'India. Quelle indiane sono le elezioni democratiche più grandi del mondo in termini di partecipanti. Sono più di 968 milioni gli aventi diritto nel paese. Un numero che rappresenta più del doppio degli europei che tra qualche mese voteranno per il Parlamento. Per capirsi, l'altra grande democrazia che quest'anno andrà al voto, gli Stati Uniti, ha un numero di elettori che è appena un quarto di quella indiana. Insomma, si tratta di una mobilitazione democratica davvero partecipata e anche per questo motivo molto lunga. Vivere in un paese con una popolazione che ha 1 miliardo e 400 milioni di abitanti comporta far votare il 12% della popolazione mondiale, tutta insieme. Chiaramente questo non è possibile né da un punto di vista strettamente organizzativo né per quanto riguarda l'incolumità pubblica. Sarebbe davvero difficile garantire la sicurezza nazionale durante un momento simile. L'India infatti è un paese che comprende sia zone remote come le aree montuose dell'Himalaya, quelle desertiche del Rajasthan e altre in cui ci sono foreste e giungle come nel Gujarat, sia zone con una popolazione densissima, lo stato più popoloso del paese, l'Uttar Pradesh, insieme allo stato orientale del Bihar e quello del Bengala occidentale. Contano, sommati gli elettori di tutti e tre, ben 475 milioni di persone. E, stando alle regole elettorali indiane, i seggi non possono distare più di 2 chilometri dalla residenza degli elettori. C'è bisogno di circa 15 milioni di funzionari tra addetti e personale di sicurezza per poter organizzare e raggiungere tutti i seggi. Non è inusuale che, per compiere un'impresa simile, nelle prossime settimane verranno utilizzati tutti i mezzi di trasporto a disposizione, comprese barche, elicotteri e cammelli. Negli ultimi anni ci sono stati diversi reportage che hanno testimoniato il lavoro dei dipendenti degli uffici elettorali che hanno dovuto compiere per rispettare la regola dei 2 chilometri. Come racconta un lungo articolo pubblicato dal New York Times, nel 2019, ad esempio, la commissione ha allestito un seggio elettorale in una zona remota del Gir Forest National Park, nello stato occidentale del Gujarat. Lo hanno fatto perché lì ci viveva una persona, un monaco indù, che come tutti aveva il diritto di esprimere le proprie preferenze. Ma non solo l'India, tra i vari record che detiene, ha anche quello di essere il paese che ospita la cabina elettorale più alta del mondo. Si trova a più di 4.600 metri sull'Himalaya. Organizzare un seggio, poi, è complesso perché, a differenza dell'Italia, dove la strumentazione necessaria per esprimere le preferenze si limita a delle schede elettorali, delle urne di cartone e delle matite, in India invece vanno spostati dei macchinari. Si vota tramite un apparecchio elettronico a registrazione diretta, cioè che rileva i voti subito. Queste macchine non sono collegate a internet, ma memorizzano il voto e sono in grado anche di stampare una ricevuta. Per spostare le circa 5 milioni e 500 mila macchine che servono per il voto elettronico serve tempo e serve organizzazione. Anche per questo motivo, quindi, in India non si parla di fine settimana del voto o election day, perché per organizzare al meglio questo momento di democrazia lo Stato e gli uffici preposti hanno deciso di suddividere la tornata elettorale in 7 fasi per un totale di 44 giorni. A giustificare un tempo così dilatato, poi, ci sono anche le motivazioni di carattere culturale. Ad aprile e a maggio ricorrono 2 date importanti per chi professa il jainismo e per i buddhisti, e anche per ragioni climatiche. A maggio c'è la stagione dei monsoni. E così le elezioni indiane non sono solo le elezioni democratiche più grandi del mondo, ma sono anche quelle più costose. Pensate che secondo le stime mettere su un sistema simile costa più di 13 miliardi di euro. Comunque, nel paese ci sono più di 2.500 partiti, ma solo 10 di questi 2.500 detengono l'86% di tutti i seggi nella Lok Sabha, cioè la cosiddetta Camera Bassa del Parlamento, chiamata anche Camera del Popolo. In India, infatti, il Parlamento è bicamerale, come il nostro. Oltre alla Camera Bassa c'è anche la Camera Alta, di cui fanno parte dei rappresentanti scelti per elezione indiretta, vengono eletti dai rappresentanti dei vari stati indiani. Sono sostanzialmente due i grandi partiti politici dell'India che si contengono la maggioranza dei seggi. Uno è quello al governo in questo momento, il Bharatiya Janata Party, un partito nazionalista indù, e l'altro è il principale partito dell'opposizione, l'Indian National Congress, un partito laico di centro che ha governato per i primi 50 anni dopo l'indipendenza dell'India dall'Inghilterra. La maggior parte dei sondaggi e delle previsioni degli analisti parlano chiaro. L'attuale presidente Modi, esponente del Bharatiya Janata Party, è destinato a vincere e a conquistare il suo terzo mandato consecutivo. Modi è molto popolare, comanda un partito che conta 180 milioni di membri e che segue un'organizzazione ferrea. Può contare su tanti volontari attivisti che hanno messo in moto una macchina propagandistica efficace e efficiente. E poi il partito di Modi è anche il più ricco di tutti: per le scorse politiche indiane nel 2019 ha speso circa 418 miliardi di rupie. Modi si racconta come un uomo che si è fatto da solo, dall'essere il figlio di un venditore di tè in una piccola città del Gujarat, uno stato dell'India, a diventare primo ministro di una enorme nazione. Si racconta come un uomo del popolo, una figura che si contrappone all'elite politica corrotta. Per alcuni la sua ascesa politica in qualche modo rispecchia la nazione che Modi rappresenta. L'India, dall'essere un paese colonizzato, sta riuscendo, neanche poi così piano, a diventare una superpotenza mondiale. Con i suoi 73 anni, la faccia e il nome di Modi in India sono ovunque, sui cartelloni pubblicitari, sulle bandiere appese ai palazzi, nei nomi di piani politici di welfare, sui prodotti di consumo e perfino su alcuni certificati medici. Di lui alcuni hanno creato un culto e sembra che la questione non sia tanto se Modi vincerà ancora, ma quanto sarà schiacciante la maggioranza in Parlamento. Dall'altra parte invece il partito di opposizione più importante dell'India, l'Indian National Congress, ha visto negli ultimi anni molti dei suoi esponenti arrestati con l'accusa di corruzione. Probabilmente cercheranno di trovare consenso nelle minoranze e in chi non approva il desiderio di Modi di far diventare l'India un paese per gli induisti, guidato dagli induisti. Ma non solo, a incidere nella decisione degli elettori c'è anche l'economia. La metà dei giovani indiani, che ha tra i 20 e i 24 anni, è disoccupata e se è vero che la crescita del PIL si avvicina al 7%, è anche vero che ad arricchirsi sono stati pochi, quelli già ricchi. Mancano diverse settimane prima che tutti gli aventi diritto possano votare, ma il 4 di giugno, quando i seggi saranno definitivamente chiusi, ci vorrà pochissimo per sapere i risultati. Le macchine scelte per esprimere le preferenze sono in grado, in un paio di ore, di processare tutti i dati.
Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.